Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno!
E buonasera a chi ci ascolta da Bologna.
È domenica 7 giugno 2014 e questa è la 277esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Per chi non lo sapesse già e ci ascoltasse per la prima volta, questa trasmissione è dedicata all'attualissima questione animale. Un tema sul quale filosofi, giuristi, medici, chef, sociologi, imprenditori e politici, nonché naturalmente moltissimi attivisti, si stanno confrontando sempre più spesso e sempre più intensamente.
In questo spazio cerchiamo di dar conto di quello che di migliore o di più attuale o di più scottante si sta muovendo all'interno del movimento animalista, antispecista e vegan, perché questi tre movimenti non sono sempre armonici ed allineati, ma, come vuole la tradizione, abbastanza disallineati e talvolta anche conflittuali.
Ma noi speriamo che in questo mélange si realizzi una crescita generale e di questo cerchiamo di darvi conto.
Come il sottofondo musicale suggerisce, apriamo questa puntata con una notizia che cercheremo di riportare in modo neutrale, leggendo le cose così come stanno scritte in un recente post del sito internet di Animal Equality.
Con un disegno di legge approvato dal presidente indiano, la vendita e il consumo di carne bovina è stata vietata nel secondo più grande stato dell'India, il Maharashtra, uno degli stati indiani più ricchi e sviluppati.
Il disegno di legge determina che l'uccisione, la vendita, il consumo e il possesso di bovini è vietato. E non solo è vietato il consumo di carne, ma viene introdotta una pena detentiva di 5 anni per chiunque possieda un bovino. In India le mucche sono considerate sacre dalla religione indù, ma l'industria della carne in genere è gestita da musulmani.
In questa drastica decisione si intrecciano molto probabilmente questioni di tipo politico e conflitti legati alle religioni. Si stabilisce poi la sacralità di una specie, ignorando la sorte di tutte le altre, quindi è senza dubbio una gerarchia di tipo specista che non ci piace. Però è interessante notare che vietare la detenzione, la macellazione e il consumo di carne non è qualcosa di impossibile, non è qualcosa di solamente utopico. È possibile, può accadere, sta accadendo, anche se gradualmente, troppo gradualmente, basta volerlo. Quindi con motivazioni giuste o sbagliate, ma può semplicemente accadere. Dalle poderose mastodontiche dimensioni delle mucche passiamo alle misure infinitamente più piccole del mondo degli insetti. Siamo all'ottava puntata della nostra rubrica di entomosofia Così parlò la locusta, a cura del filosofo ed etologo Roberto Marchesini.
Stavolta, Camilla, allacciamoci le cinture di sicurezza perché io soffro di mal d'aria e il titolo di questa tappa è La perfezione del volo.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
A scuola dal mondo degli insetti. Rubrica di entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
Avevamo lasciato la scorsa settimana la mantide religiosa durante l'accoppiamento e avevamo detto che mangiare il maschio era il modo per costruire una casa per le proprie uova. Lo voglio specificare meglio. La mantide religiosa in realtà si accoppia alla fine dell'autunno e dopo aver deposto le proprie uova morirà anche la femmina. La vita di una mantide religiosa dura un anno, anche meno di un anno, e quindi il suo non è un comportamento, come dire, di perfidia, ma è un comportamento molto semplice legato al fatto che le uova vengono depositate dentro una sorta di astuccio proteico, glicoproteico, che si chiama ooteca, quindi teca delle uova sostanzialmente, e che deve avere la funzione di proteggere le uova durante i rigori dell'inverno. Da questa ooteca poi sgusceranno nel periodo tra aprile e maggio le nuove mantidi, che ricominceranno quindi tutto il ciclo. Ora, costruire l'ooteca è particolarmente dispendioso, quindi in un certo senso potremmo dire il maschio diventa, viene trasformato metabolicamente nella casa delle proprie uova, e questa quindi ha una funzione fortemente adattativa su un animale che ha bisogno di una grande quantità di risorse energetiche per poter compiere il processo riproduttivo. È quindi una delle tante soluzioni che ci offrono il mondo degli insetti. Altri animali, come per esempio gli imenotteri sociali, possono presentare degli alveari che durano più anni, come per esempio nel mondo delle api, oppure abbiamo una riproduzione ancora una volta costruita e basata tutta sulla annualità. Quando confrontiamo la vespa con l'ape ci rendiamo subito conto che l'ape è molto più operosa e meno, come dire, reattiva della vespa. La vespa è particolarmente reattiva anche nei confronti dell'uomo, punge con più facilità, e questo caratterino un po' particolare della vespa però ha delle sue giustificazioni. Innanzitutto dobbiamo dire che la vespa, quando inizia la primavera, le vespe devono ricominciare a costruire il loro alveare ex novo, cioè praticamente iniziano a farlo prendendo del legno, masticando e creando quindi questi nidi di cartone. L'uomo ha imparato a fare la carta proprio osservando le vespe e i calabroni, perché anche i calabroni sono una forma di vespa, ma tutto deve essere costruito ex nihilo, dal nulla. Quindi ogni annualità la vespa parte da zero, ricomincia a primavera a costruire questo grande alveare che si spegnerà alla fine dell'autunno. E quindi questo grande essere indaffarato della femmina fondatrice, della futura regina, è legato al fatto che deve proprio compiere dal nulla, da niente, ogni anno da zero, questa grandissima fatica di costruire un regno dal nulla, e nel giro di pochi mesi, perché già nel periodo tardo estivo le vespe iniziano ad entrare in una sorta di tramonto. Il loro mondo, il mondo dell'alveare, si sta per chiudere, sta per finire. Da questo mondo sgusceranno le nuove femmine e i nuovi maschi che andranno a riprodursi. Le femmine neonate si andranno a nascondersi da qualche parte in un rifugio per passare l'inverno, e tutto l'alveare entrerà in rovina, finirà. E le vespe sembrano quasi sentire questa fine prossima, iniziano a diventare più nervose, iniziano a sbandarsi, e il regno finisce. È uno spettacolo che ha del grandioso e nello stesso tempo del terribile.
Ho cercato disperatamente una cattiva notizia, ma al momento non me ne è pervenuta nessuna.
Che peccato, sono deluso. Avevo portato rotoloni di fazzolettini. Diamo una buona notizia?
Lasciamo questo onore alla nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino.
Che so che è stata avvistata in Texas vestita da arancera con un lazzo cruelty free con il quale era autorizzata a catturare e trascinare solamente il marito.
Sembra che per l'occasione abbia anche acquistato stivaloni, pantaloni con le frange e un gilet di cuoio sintetico.
Sentiamo quali sono le ultime novità da quell'ospitale stato, il più attivo sembra, nella simpatica pratica delle esecuzioni capitali.
Quando fai parte del paese più democratico del mondo puoi permetterti questo ed altro. Se sono così gentili con le persone, immaginiamo come possano essere gentili verso gli altri animali. Ce lo dirà Roberta Marino.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
In Italia un precedente esiste già. A Cavour, in provincia di Torino, c'è infatti il Farm Serenity Cove. Nato dalla conversione di un allevamento di vitelli in azienda agricola di frutta e verdura, le mucche, un tempo sfruttate per la carne, qui ora vivono serenamente offrendo solo il letame per la terra da concimare. È difficile però immaginare qualcosa di simile in Texas, al primo posto negli Stati Uniti per numero di capi di bestiame. Quando si nomina il Texas, si pensa subito al rodeo, ai cowboy, a bistecche alla griglia ed enormi hamburger. Dietro tutto questo ci sono poi i ranch, da secoli emblema e stereotipo americano della sopraffazione umana sull'animale non umano. Eppure, proprio in uno di quei luoghi simbolo di violenza macista, si è aperto un capitolo nuovo della storia della liberazione animale. La zona è quella di Houston, il cuore del Texas. Da 4 generazioni, al Sonnen Ranch di Angleton, la famiglia Sonnen allevava bovini. Tommy Sonnen è stato allevatore di bestiame per 15 anni. Suo bisnonno aveva un mattatoio. Ai primi del Novecento forniva la carne per quasi tutta Houston. Un destino già segnato, una storia che sembrava destinata a ripetersi, per sempre. Così però non è stato, perché sulla strada dei Sonnen è arrivata Renee King, colei che avrebbe trasformato il Sonnen Ranch nel Roadie Gore Sanctuary. Racconta nel sito del rifugio: «Quando sposai mio marito 6 anni fa e andai a vivere nel suo ranch, non avrei mai immaginato che sarei diventata vegan proprio per l'orrore al quale ho assistito lì dentro. Ogni giorno René vedeva quelle mucche alle quali aveva dato un nome, alle quali aveva cantato canzoni, con grande disappunto del marito, che venivano poi marchiate e vendute all'asta per la macellazione. Vedeva i loro piccoli allontanarsi sul Red Trailer, il carro bestiame, strappati alle loro madri che per settimane piangevano disperate cercandoli. Poi, solo pochi mesi fa, la svolta. René ha deciso di realizzare il suo sogno, creare un rifugio no profit per animali salvati dal macello, e in questo progetto è stata seguita dal marito e da tanti sostenitori. E ora a comprare le mucche sarà proprio lei, salvandole dalla tragica sorte cui erano sempre state destinate, non senza l'aiuto di preziose donazioni. Il Red Trailer, il carro bestiame rosso, racconta sempre René, è ancora lì, nel pascolo. È il simbolo di tutte quelle famiglie separate, di quelle mamme che non potranno mai più vedere i loro piccoli. Rappresenta i loro lamenti e i tormenti nella notte. Ma aggiunge, se un allevatore di bestiame può avvertire un cambiamento nel cuore e nella consapevolezza, devo credere che ci sia speranza per il resto del pianeta. Per informazioni sul ranch trasformato in rifugio, per leggere la sua storia e quella dei suoi ospiti, per effettuare donazioni, è possibile consultare il sito roadiegoresanctuary.com.
Anche se nell'immaginario collettivo il Texas ricorda paesaggi western, il paese in realtà è anche affacciato sul grande golfo del Messico.
E dai tori e dalle mucche siamo passati agli insetti, salvo poi tornare ai grandi bovini, e adesso cambieremo habitat e ci tufferemo nel mondo del linguaggio.
Torna la rubrica Ma mangia come parli, dedicata al linguaggio specista di cui per lo più non siamo consapevoli.
La frase incriminata di oggi è «Chi dorme non piglia pesci» e la riflessione è a cura di Alessandra Galbiati dell'associazione Oltre la Specie.
Ma mangia come parli,
parole, non solo parole, parole tra noi.
Io non uso mai proverbi. Ho una prevenzione sulla loro veridicità, un po' come il concetto di natura si usano per sostenere tutto il contrario di tutto. Ho sempre fatto un po' fatica a comprenderne il senso. Chi dorme non piglia pesci mi sembrava una vera imbecillità. Ovvio che chi dorme non piglia pesci, chi dorme non cammina, chi dorme non fa ginnastica, chi dorme non sta cantando, chi dorme, dorme. Chi dorme non piglia pesci, ovvio. Se dorme non sta pescando. Pensavo che il proverbio volesse dire che se uno sta facendo una cosa non si dovrebbe disturbarlo, se uno dorme è inutile chiedergli di pigliare i pesci. Un giorno stavo giocando con un'amica e sua mamma ci chiese di andare ad apparecchiare la tavola. Io risposi gentilmente, chi dorme non piglia pesci. Come a dire, se stiamo giocando non possiamo apparecchiare la tavola. E lei mi sorprese rispondendomi, giusto, brava, se volete mangiare venite a preparare la tavola. Allora, avevo capito che qualcosa non quagliava nella mia interpretazione del proverbio. Il giorno seguente chiesi a mia mamma, a mio papà, cosa volesse dire il proverbio e compresi finalmente l'arcano. Poi verso i 10 anni diventai una piccola pescatrice. Purtroppo per me mi iscrissero insieme con i miei fratelli all'associazione di pesca sportiva lì locale della città e diventai Pierina. Non so perché si chiamassero così i bambini dei pescatori, forse perché facevamo un po' ridere con gli stivaloni, tutto l'armamentario agghindati con i giubbetti color cachi, le cassettine per gli ami. Conservo ancora quel tesserino, ogni tanto lo guardo. Mio zio era un pescatore e fu lui a cercare di farci seguire la carriera della famiglia. Lui proprio si divertiva a stare a fare i nodi col filo di nylon, col freddo, col caldo, col gelo, stava per ore a guardare ossessivamente il galleggiante. Io ricordo il fastidio e lo schifo di dover infilzare il verme. Alle mie proteste sul fatto che il verme soffriva ad essere infilzato, mi rispondevano sempre che occorreva metterlo in acqua vivo perché attirasse il pesce, e con esserino così piccolo aveva una piccola sofferenza. E poi chissà quanti ne ferivo mentre camminavo senza neanche accorgermi. Almeno questo serviva a qualcosa, moriva per qualcosa. A me proprio il pesce faceva schifo da sempre. Non ho mai mangiato neppure uno di quei pochi pesci che ho pescato nella mia breve vita di Pierina. Ricordo bene l'ultima volta che andai a pescare. Era una gara tra bambini e nessuno aveva preso nulla. Chi incolpava la pastura, chi il vento, chi la nostra imbranataggine. Nessuno aveva preso neanche un pesce. Mancava un quarto d'ora alla fine della gara e una piccola alborella boccò il mio amo. Ero emozionatissima. Avrei vinto la gara. Sollevai la canna per avvicinarla e staccare il pesce, ma mi scivolò tra le mani e l'alborella ricadde in acqua. Ero un po' triste per non aver vinto la gara e mio padre, per consolarmi, mi disse che io ero triste, ma quel pescetto che era riuscito a scappare e se l'era vista davvero brutta stava sicuramente festeggiando. Fu la frase giusta, immaginai quel pesciolino che tornava a casa dopo lo spavento e fui molto contenta di non averlo preso. Non andai più a pescare e la domenica mattina era decisamente meglio dormire che alzarsi all'alba per andare a pigliare pesci. Così come